Buonasera a tutti. Diamo inizio alla Commissione 1 di questa sera, convocata per oggi, martedì 21 novembre 2023. Sono le ore 18:45. Procediamo con l'appello. Girotti Virotti Cristina, presente. Piacquadio Ugo.
Presente.
Marrone Giovanni, sostituito da Roncarati Fausto.
Presente.
Salvioli Alessandro.
Presente.
Salchini Andrea dovrebbe arrivare. Sant'Unione Silvia è sostituita da Temellini Andrea.
Presente.
Montanari Diego.
Presente.
Fabbri Pierfrancesco ha comunicato la sua assenza. Sono presenti il sindaco Gargano, l'assessore Pastore, l'assessore Giovanardi, l'assessore Cantoni, l'assessore Testoni e il commissario aggiunto Acquaviva Marcello. È presente, chiedo scusa, anche Ballotta Matteo. Diamo inizio alla Commissione 1 e quindi con l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio 2023-2025. Chiedo se ci vogliono essere delle introduzioni da parte dell'assessore al bilancio e degli assessori presenti o se deve procedere il dirigente Lodesani, che è presente.
Grazie Presidente, è l'ultima variazione del 2023, mi limito a dare poche informazioni anche perché è una variazione rispetto ad altre del corso dell'anno che contiene un numero inferiore di movimenti, soprattutto per quello che riguarda la parte corrente per forza di cose, è una variazione con la quale comunque si sceglie di portare avanti e rinforzare una serie di investimenti, gli importi stanziati per una serie di investimenti e quindi è una variazione alla quale insomma, diamo parecchia importanza. Mi limito a questo, Presidente, poi ovviamente sono a disposizione per ogni altra questione o domanda.
Grazie, l'assessore Pastore, prego dirigente Lodesani.
Sì, buonasera a tutti. Io partirei illustrando di tutta la documentazione che vi è stata inviata il file che si compone di 17 pagine che si chiama parte corrente analisi per macroaggregati. L'avete sotto mano? Siete riusciti a rintracciare? Ok. Allora, come ha detto l'assessore poc'anzi, andiamo ad illustrare questa variazione che è l'ultima della gestione 2023. Sapete che le variazioni in consiglio possono essere deliberate fino al 30 di novembre. Ed è, diciamo, siamo al termine appunto di questa annualità gestionale e la variazione che vedremo soprattutto in parte corrente è una variazione abbastanza contenuta perché il saldo tra la differenza, diciamo, tra le variazioni in parte corrente è di 191.000 euro circa, quindi sicuramente molto contenuta, variazione contenuta rispetto a quelle che siamo abituati a vedere anche in salvaguardia. Partiamo da quello che è quindi la prima riga, cioè l'avanzo di amministrazione. Vedete che abbiamo una variazione positiva di 81.000 euro e una variazione negativa di 150.000. La variazione positiva è relativa all'applicazione di avanzo vincolato, per lo più legato a trasferimenti dei servizi educativi che erano rimasti iscritti ad avanzo 2022. Sapete che da agosto 2023 i servizi educativi sono in capo all'Unione e quindi andiamo praticamente a trasferire anche questa quota di avanzo vincolato all'Unione perché è legata a trasferimenti che c'erano arrivati dal Ministero / dalla Provincia e che comunque erano finalizzati ad attività appunto dei servizi educativi. E viene invece ridotto di 150.000 euro l'applicazione di avanzo, avanzo libero che, se vi ricordate, abbiamo utilizzato per il secondo anno consecutivo per finanziare il caro utenze, un caro utenze che abbiamo avuto nel 2022 e che si è ripetuto anche nel 2023 in modo leggermente inferiore, tant'è vero che ad aprile, se vi ricordate, il tempo di approvare il consuntivo, siamo andati a stanziare avanzo per finanziare il caro utenze. Con le previsioni che avevamo della primavera c'è stata una leggera riduzione nel corso del semestre e quindi siamo andati a ridurre quelle che sono le previsioni di spesa delle utenze. Siccome erano finanziate con avanzo libero, la riduzione di spesa corrente sulle utenze mi libera appunto dell'avanzo. E poi invece, andando ad illustrare quelle che sono le variazioni all'interno dei primi tre titoli dell'entrata, che costituiscono appunto la parte corrente che deve finanziare le spese correnti, vedete che per quanto riguarda, diciamo, la parte del titolo 1, quindi la parte tributaria, abbiamo fondamentalmente un incremento di circa 13.000 euro, per lo più legato al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Questa è il frutto della riscossione coattiva. La riscossione coattiva all'interno di questo capitolo, cioè in parte corrente su 2023, vengono incassate le sanzioni e gli interessi. Nel momento in cui noi andiamo ad emettere degli accertamenti sulla Tari, che sapete comunque è stata sostituita dalla tariffa già dal 2017, e praticamente noi cosa andiamo a fare? Nel momento in cui incassiamo, la quota legata al tributo viene incassata a residuo, mentre invece la quota legata al 30% di maggiorazione agli eventuali interessi viene incassata in parte corrente. Quindi noi qui andiamo appunto ad aumentare lo stanziamento legato alle sanzioni e agli interessi per gli incassi da riscossione coattiva che abbiamo avuto sulla Tari. E se invece andiamo, scorrendo, sempre rimanendo sulla prima pagina, i trasferimenti correnti da amministrazioni centrali, ecco, qui abbiamo di fatto un saldo positivo di 7.000 euro, perché abbiamo incrementi per 199.000 e un decremento per 192.000. Fondamentalmente andiamo ad assestare quelli che sono dei trasferimenti. Abbiamo una riduzione in particolare per quanto riguarda trasferimenti che si era sperato di avere sulla parte cultura, sport, eventi, che sono andati in riduzione, e vedremo poi anche in parte spesa che anche in parte spesa avremo una riduzione, perché erano, diciamo, si era ipotizzato di poter intercettare dei contributi, dei trasferimenti e con questi finanziare delle spese. Nel momento in cui non sono intercettati c'è una riduzione sia in parte entrata che in parte spesa. Abbiamo invece un incremento di 172.000 euro, questo più che altro collegato a trasferimenti sull'istruzione e invece 87.000 euro per il digitale. E se vi ricordate, l'anno scorso ne avevamo parlato, erano stati intercettati dei finanziamenti PNRR sul fronte del digitale, che vengono gestiti dall'Unione, perché vi ricordo che la funzione informatica è in capo all'Unione, le competenze sono lì e quindi di fatto questi finanziamenti vengono gestiti dall'Unione ma transitano sul nostro ente. Anche i maggiori fondi, diciamo, che vengono qua rilevati sui trasferimenti all'istruzione verranno poi trasferiti all'Unione, tant'è vero che quando andremo a scorrere la spesa corrente vedremo che il trasferimento nei confronti dell'Unione aumenta, perché noi andiamo a trasferire all'Unione questa quota di trasferimenti che non è più di nostra competenza, perché abbiamo trasferito la funzione, quindi abbiamo visto maggiori trasferimenti in questo, su questi stanziamenti di bilancio, e abbiamo visto prima l'applicazione dell'avanzo vincolato, e questo fa sì che figura come se fosse una maggiore entrata che va a finanziare appunto il trasferimento che vedremo dopo verso l'Unione. Poi andando, diciamo, scorrendo a pagina 2, abbiamo al titolo terzo entrate extratributari, proventi derivanti dalla gestione dei beni, abbiamo un più 30.000 euro circa, questo è il canone unico patrimoniale, sono maggiori incassi che stiamo registrando sul canone unico patrimoniale, che vi ricordo essere l'insieme dell'imposta di pubblicità e della COSAP. Tre anni fa è stato accorpato, c'è già tutta la diatriba perché in effetti questa è stata ritenuta, e il legislatore vuole che venga riclassificata come entrata patrimoniale, ma c'è la componente pubblicitaria che tutto all'infuori è che una componente patrimoniale, quindi fra poco ci sarà, diciamo, di che discutere a livello sicuramente di corte, diciamo, di Cassazione. Comunque, quando ci diranno che dobbiamo riclassificare da un'altra parte o le spacchetteranno, noi ci adegueremo. Diciamo che ogni tanto partono queste trovate dal punto di vista amministrativo che veramente si rivelano dei boomerang. Poi invece abbiamo sulle rimborsi e altre entrate correnti, e abbiamo praticamente i rimborsi in entrata, questi alla fine quasi si pareggiano, e invece abbiamo altre entrate correnti e un incremento legato alla gestione dell'IVA commerciale, perché noi abbiamo anche una gestione dell'IVA commerciale legata al fotovoltaico e alla farmacia. E quindi nel momento in cui si creano delle poste che possono essere o in entrata o in uscita, in questo caso abbiamo avuto, diciamo, dell'IVA che ci crea un'entrata. E poi abbiamo invece circa 40.000 euro del fondo incentivante collegato agli incentivi tecnici. E gli incentivi tecnici, vi ricordo, sono calcolati sulle quadri economici delle opere pubbliche e anche su determinate tipologie di appalti di servizi, e nel momento in cui vengono stanziati sul capitolo dell'opera. Nel momento invece in cui vengono pagati, devono transitare sulla parte corrente, e noi vedremo, c'è un giro contabile previsto appunto dalla normativa che fa sì che vengano pagati sugli stipendi, quindi in parte corrente, ma questa uscita sugli stipendi trova una copertura al titolo terzo delle entrate, perché di fatto queste poste di bilancio sono già finanziate sulle opere sui quali sono appunto maturati gli incentivi. Quindi qui abbiamo un incremento al titolo terzo, ma poi vedremo più avanti un incremento della spesa e sulla parte del settore tecnico. E poi vabbè, abbiamo i 150.000 euro in più delle partite con conto terzi. Le partite conto terzi, vi ricordo, sono le cosiddette partite di giro, e per lo più sono utilizzate per le trattenute che vengono operate sui dipendenti oppure sui professionisti che vengono pagate, che vengono, nel momento in cui si paga, si trattiene una quota, deve essere rigirata allo Stato. E in partita di giro transita anche tutta la questione dell'IVA, e vi ricordo che nel momento in cui noi andiamo a pagare un fornitore, tratteniamo l'IVA e la riversiamo allo Stato il 16 del mese successivo. Quindi questo giro contabile è transito in una parte di bilancio che è al di fuori degli equilibri di spesa corrente e di parte investimenti, perché noi praticamente agiamo come sostituto d'imposta, e quindi l'azione del comune nulla ha a che vedere con quelle che possono essere delle scelte discrezionali. E andando invece, scorrendo la parte, diciamo, della spesa, vedete che abbiamo dei piccoli assestamenti su sulla parte della segreteria generale e dei servizi istituzionali. E la prima, diciamo, variazione un po' consistente la troviamo a pagina 4, al programma gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, dove abbiamo una riduzione di spesa di personale per 8.000 euro per mancato sostituzione di turnover, e poi abbiamo invece un incremento di 16.000 euro per gli aggi. Abbiamo visto precedentemente che c'è un incremento del canone degli incassi del canone patrimoniale e della riscossione coattiva. Questi sono dati in gestione ad ICA sui quali praticamente per l'attività che svolge matura un aggio, un compenso, quindi abbiamo maggiori entrate, ma dall'altra parte abbiamo anche una maggiore spesa. Poi andiamo invece a pagina 5, ufficio tecnico, vedete più 61.000 euro di variazione positiva. Ecco, questi sono gli incentivi. Abbiamo visto prima che aumentava al titolo terzo l'entrata, perché serviva per finanziare la quota di incentivi che sono maturati e quindi vengono erogati, e quindi abbiamo questa entrata e questa spesa che si equilibrano. Poi abbiamo anche 87.000 euro invece in più sul servizi, sulla statistica e sistemi informativi. Questi sono finanziati dal contributo PNRR che abbiamo visto come più nella parte del titolo secondo in entrata. Qua dovete parlare con Sola, sono finanziamenti per il digitale. Abbiamo 4 o 5 progetti, dopo li vediamo anche nella nota integrativa, perché nella nota integrativa al bilancio 24-26 sono dettagliati tutti i vari finanziamenti che abbiamo intercettato, e sono anche esplicitati quelli del sistemi informativi, e ci sono 4-5 linee di finanziamento, che va dall'APIO alle notifiche digitali e quasi in fondo. Poi abbiamo invece sulla parte risorse umane una riduzione di spese di personale per personale di missionario, mentre invece abbiamo un incremento sulle rimborse poste correttive delle entrate per personale e per il rimborso ad altri enti di personale comandato. Poi che cosa abbiamo? Altri servizi generali. Altri servizi generali, abbiamo una riduzione sempre sulle redditi a lavoro dipendente di 15.000 euro, anche qui legato a mancato turnover, e invece andiamo su, abbiamo a pagina 6, 22.000 euro in più anche qui di spese per rimborso comandate sulla missione altri servizi generali sempre, e altri 20.000 euro invece di IVA debito. Prima avevamo visto che aumentava l'IVA credito sulla parte dell'entrata, e qua fa pari patta con 20.000 euro in più sulla parte spesa. Abbiamo invece sulla parte della polizia locale, anche qui del turnover, lo stiamo ripetendo da un po' di anni, e nel periodo in cui finalmente si riesce a assumere è una fatica farlo, nel senso che si fanno concorsi, tanti iscritti, se ne presenta un terzo, non vanno benissimo, dopodiché i partecipanti, quelli che diciamo sono ritenuti idonei, a loro volta hanno partecipato a più procedure concorsuali in altri enti, quindi si fa in tempo ad assumerli, stanno 2 mesi, vengono chiamati da un'altra parte, va bene, più vicini, oppure per una qualifica anche superiore, e quindi vanno. Nel frattempo noi esauriamo le graduatorie e ci sono i tempi tecnici per fare delle nuove procedure che quest'anno hanno subito anche lo stop legato alla questione dell'alluvione. Quando è stata fatta la norma, la sospensiva per l'alluvione, è stata data la sospensiva sui concorsi praticamente su tutta Italia. E questo ha penalizzato non poco. Nel momento in cui è uscita questa sospensiva è stato fatto notare che era sicuramente una misura un po' esagerata. Nel momento in cui è uscita maggio, si è andati in conversione a luglio e il tempo di toglierla, mica potevi indire un concorso ad agosto, perché poi succede che poi la gente non partecipa. Quindi tutto quanto nel 2023 si è trascinato un po' per le lunghe. Poi invece sulla parte, a pagina 7, dei servizi ausiliari all'istruzione abbiamo più 103.000 euro di trasferimenti correnti. Questo è il maggiore trasferimento all'Unione legato a maggiori trasferimenti che abbiamo ricevuto e abbiamo registrato sul titolo secondo dell'entrata e all'applicazione di avanzo vincolato che avevamo visto prima, perché questi sono trasferimenti destinati, vincolati alla funzione scolastica e quindi nel momento in cui entrano sul bilancio dell'ente devono essere trasferiti all'Unione, non possono essere, anche perché poi a sua volta l'Unione dovrà rendicontarli. E invece sulla parte, a pagina 8, sulla parte culturale, vedete una riduzione sull'acquisto di beni e servizi di circa 50.000 euro. E queste sono riduzioni collegate a quei minori trasferimenti che abbiamo visto nella parte dell'entrata corrente. Ci siamo detti prima che venivano rilevati minori trasferimenti e di conseguenza non venivano attivate iniziative che dovevano appunto essere finanziati da questi. E stessa cosa nella parte delle politiche giovanili, sport e tempo libero, quindi c'erano più di 100.000 euro di trasferimenti che finanziavano attività su cultura e sport e non essendo stati intercettati la spesa è stata ridotta di conseguenza.
Chiedo scusa un attimo, ho perso un passaggio, se posso richiedere. Allora, i minori trasferimenti nelle attività culturali sono di?
Allora, i minori trasferimenti sulle attività culturali li troviamo a pagina 1, i minori trasferimenti. E sono praticamente la somma, avevamo 81.035 e circa 111.000 sulle due righe, sia da amministrazioni centrali che da amministrazioni locali.
Grazie. E quello sullo sport?
Erano entrambi, cioè vengono indipendentemente da cosa finanziano, come parte entrata o come parte spesa?
Forse mi sto confondendo, sì. Abbiamo avuto delle minori entrate,
esatto,
per dei progetti che non sono andati a buon fine e non sono stati finanziati.
Esatto.
Quindi questi corrispondono alla pagina 1 che stiamo guardando.
Esatto.
Quindi 81.000 e 111.000,
esatto,
per la parte
sono
cultura.
Le minori entrate. Esatto.
E per la parte sport?
Per la parte sport, sport e cultura, sono tutti, okay, e due, ok? Poi in parte spesa invece abbiamo circa 49.000 euro di minori acquisti di beni e servizi e poi abbiamo circa 42.000 euro sulla missione sport.
Grazie.
Niente. E poi andando avanti, eccoci, vediamo a pagina, a pagina 10. E interventi a seguito di calamità naturali e abbiamo ricevuto e incassato 27.410 euro dalla regione a seguito delle eventi grandigeni del 2019, quindi li abbiamo per danni subiti da terzi per i quali c'erano state presentate delle domande e noi diciamo facciamo da eroghiamo queste risorse che vengono attribuite dalla Regione in base a un bando che è stato effettuato. Quindi abbiamo rilevato 27.000 euro in entrata e andiamo a stanziare 27.000 euro come trasferimenti correnti in uscita. Poi abbiamo sul fronte della anche qua cooperazione associazionismo, anche qui abbiamo circa 9.300 euro in meno, anche qui è una riduzione legata ai famosi minori trasferimenti che abbiamo avuto e che finanziavano diversi interventi tra cultura, sport, cooperazione e associazionismo. Rileviamo poi a pagina 12 un incremento di 31.000 euro su acquisti di beni e servizi sul fotovoltaico. Questo è l'adeguamento Istat del canone leasing del fotovoltaico. Sapete che purtroppo l'inflazione sta galoppando e incide anche sugli appalti. Poi andiamo invece a pagina 13. E sul fondi e accantonamenti andiamo a ridurre di 80.000 euro quello che era lo stanziamento a fondo passività potenziali che andava a finanziare la parte delle utenze. Mentre invece aumenta di 170.000 euro il fondo per accantonamenti, adesso mi viene, per i dipendenti, per l'adeguamento contrattuale. È uscita una norma che per gli statali prevede l'anticipo degli adeguamenti contrattuali del 2024 al 2023 e dà modo agli enti locali di fare uguale, quindi avendo spazio sul 2003 e comunque altrimenti dovendoli finanziare sul 2024, e poi vedremo che sul 2024 tutto questo spazio non ci sarebbe stato, viene di fatto anche qui anticipato al 2023 l'adeguamento contrattuale per i dipendenti sul 2024, stanziando appunto 170.000 euro. E nella riga successiva troviamo i 150.000 euro della variazione positiva e 150.000 euro delle partite di giro. Prima avevamo visto che aumentavano di 150 in parte entrata e aumentano in parte spesa di pari importo. Se avete domande.
Grazie al dirigente Lodesani. La parola ai commissari. Prego Salvioli.
Grazie, non ho capito bene di quanto aumenta il leasing per il fotovoltaico per l'adeguamento Istat.
Allora, 31.000 euro, pagina 12, più 31.000.
Quindi arriviamo a un totale di?
Quindi arriviamo a un totale, che glielo so dire. Un po' ad aprire, ecco qua, spesa, il canone leasing arriva ad essere 1.132.000.
Io chiedevo, mi inserivo nella domanda e chiedevo se si poteva sapere anche invece le entrate. Dove le ritroviamo? Sono un po' persa.
Le entrate del leasing?
No, sì, dal fotovoltaico. Dell'energia.
Allora, diciamo che all'interno di questo prospetto non ci sono perché non sono state variate. Quindi all'interno di questo prospetto vengono elencati solo i capitoli, gli stanziamenti di bilancio che sono stati modificati in questa occasione, quindi questo non è stato toccato, lo vediamo dopo nella nota integrativa 24-26, c'è proprio il dettaglio di quelli che sono rilevati da fotovoltaico.
Altre domande? Allora mi inserisco io, vorrei avere una specifica, se è possibile, di quali erano i progetti che non sono stati finanziati, che erano stati presentati fra sport, cultura e associazionismo, chiaramente per ripartiti. Grazie. Ci sono altre richieste su questa illustrazione? Niente, prego, dottoressa.
Ok, allora io passerei ad illustrare invece la parte in conto capitale, che vi trovate in quel foglio con il dettaglio, questo fatto così, tipo Excel. Esatto, direi che sia di due pagine, scusa, ho detto esatto senza... aspetta, diciamo che non è un allegato perché è un documento che viene comunque dato per capirci un po' di più. Piano investimenti 2023 è il nome del file. Ok, avete trovato? Allora, questo è diciamo un foglio di lavoro, nel senso che non è sicuramente quello che verrà allegato alla delibera, ma è quello che ci permette di capire meglio quelli che sono gli investimenti finanziati ad oggi e quelli che vengono modificati, nonché le relative forme di finanziamento. E quindi vedete che partiamo da un assestato di luglio 2023 e abbiamo la variazione più o meno per arrivare all'assestato di novembre. E quindi partiamo da una variazione di 35.000 euro in aumento sulla restituzione permessi da costruire da parte di privati, perché sono state presentate delle richieste di rimborsi per permessi da costruire presentati e poi ritirati, quindi attività che non ne vengono portate, che non vengono avviate. Poi abbiamo invece 150.000 euro sulla riqualificazione circondaria e questo, ci tengo a dire, non sono soldi in più che sono stati intercettati, ma sono praticamente l'aggiornamento del cronoprogramma della riqualificazione circondaria. Quindi abbiamo anticipato di 150.000 euro la realizzazione su 2023 riducendolo sulle altre annualità. E stessa cosa sulla riqualificazione Corso Martiri, che invece slitta di 22.000 euro, e così come anche asili e scuole per l'infanzia, e Nido Scarabocchio. C'è invece un aumento dell'intervento di ristrutturazione edilizia e scuole Marconi, di questo intervento di 100.000 euro in più, direi, per l'adeguamento incendi, quella roba lì. Prevenzione incendi, e una riduzione di pari importo sulla manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia, vedete, di 100.000 euro, un incremento di 46.000 euro per la riqualificazione campi calcio Panzano, Gaggio, Manzolino e Cavazzona, un incremento di 50.000 euro interventi di messa in sicurezza, implementazione e attrezzature ludiche dei parchi. Poi abbiamo, questo è un assestamento sui sistemi di videosorveglianza città sicura, questo avevamo sbagliato nell'interpretare la quota del finanziamento che ci veniva riconosciuto, avevamo erroneamente letto che ci veniva riconosciuto 175.000 euro di finanziamento, mentre invece il finanziamento era di 122.000 su un totale di 175.000, quindi siamo andati a rimediare, diciamo, all'errore. E poi invece vengono stanziati circa 100.000 euro in più sulla manutenzione straordinaria palestra di Piumazzo. Vedete che c'è un meno 67.000, perché questa è la quota finanziata da contributo regionale, che è stato ridotto di 67.000 euro, mentre invece vengono stanziati ulteriori 160.000 euro di risorse dell'ente, finanziate con avanzo libero, appunto su questo progetto. E poi c'è invece una, per quanto riguarda gli interventi di ripristino viabilità per la calamità del 3 luglio, che se vi ricordate erano stati stanziati per 240.000 euro a luglio, e qui ci sono due operazioni. Allora, da una parte abbiamo ottenuto un contributo da 102.480 euro da parte della Protezione Civile. Questo ha fatto sì che noi liberiamo risorse per 102.408, perché se vi ricordate avevamo anticipato noi il finanziamento per questi interventi. Quindi noi a luglio avevamo finanziato per 240.000 euro con avanzo libero questi interventi. Questi interventi è stato necessario, diciamo, non fare interventi per 240.000, ma solo per 191.200, ok? Quindi per un importo inferiore. E questo fa sì che liberiamo una parte di avanzo, perché abbiamo speso meno rispetto allo stanziato, e una parte importante per 102.480 perché è intervenuto un altro finanziamento. Vengono poi stanziati 140.000 euro per manutenzione straordinaria immobili sede Avis Piumazzo e poi 31.317 per contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche. Questo è un contributo che ci arriva dallo Stato, l'abbiamo già incassato, e quindi andiamo a prevedere la spesa di pari importo che verrà poi erogata in base poi alla graduatoria e alle domande che sono state presentate. Quindi vedete che la variazione totale sulla parte investimenti è di 350.000 euro, e in particolare, diciamo, che si liberano risorse per 102.400 legate appunto al trasferimento che è stato riconosciuto appunto per gli eventi grandigeni, e viene, diciamo, applicato avanzo libero per ulteriori 240.800 in parte investimenti. Vi ricordo che in parte corrente ne avevamo liberato per 150.000 euro, perché avendo ridotto le utenze che erano finanziate con avanzo libero sulla parte corrente, aveva liberato di nuovo avanzo che siamo andati a utilizzare aggiungendocene anche dell'altro sulla parte investimenti.
Grazie, ci sono domande? Prego Temellini.
Se è possibile, grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiedevo qualche dettaglio in più sui 100.000 euro delle Marconi e su questi ultimi 31.000 euro, cioè questa erogazione quindi ho capito che vengono erogati ai privati questa cosa qui, quindi chiedo maggiori chiarimenti, insomma, su queste due voci qui, grazie.
Allora, sono contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche, quindi per i privati che devono effettuare determinati interventi anche sulle proprie abitazioni, in caso di disabilità, in caso quindi o montascale o montacarichi, e presentano una richiesta al comune, il comune fa da tramite, dopodiché vengono erogati dei fondi attraverso lo Stato / la regione. Il momento in cui il comune li incassa, prende a mano le domande che erano state presentate e che erano state riconosciute come accoglibili e provvede poi all'erogazione delle risorse. 100.000 delle Marconi passerei la parola all'assessore, perché...
Prego, assessore.
Grazie. È un adeguamento prezzi dei materiali più, sì, esatto.
Che si aggiunge a quello che avevamo già stanziato precedentemente?
Sì, esatto, esatto.
Grazie.
Ci sono altre domande? Allora mi unisco io e chiedevo la specifica del progetto della palestra di Piumazzo. Cioè, vorrei capire il motivo per cui c'è un minore trasferimento dalla regione, quali erano i tempi quindi degli step regionali per ottenere fondi. Quindi un piccolo cronoprogramma delle opere, l'aggiornamento sul rispetto contrattuale con la regione.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Il minor trasferimento da parte della Regione è subalterno a una valutazione stessa dell'organo tecnico della Regione e in particolare dell'area legata al sisma. Le ragioni in questo momento non so dirgliele in maniera precisa, sono comunque ragioni che esulano da tempistiche o da situazioni che sono legate a tempistiche, ad esempio, non rispettate da parte del Comune. Quindi nell'ambito della valutazione della stessa Commissione si è ritenuto che la progettualità che riguardava la palestra di Piumazzo avesse una contribuzione minore rispetto a quella che era stata richiesta. Al netto di questo, ovviamente nei prossimi giorni le faccio avere le specifiche più dettagliate.
Grazie, sì, perché dobbiamo ricordare che l'origine di questo cespite parte dal sisma che coinvolgeva le scuole Tassoni, che poi sono state riedificate, trasferite sulla palestra, e quindi io desidererei proprio avere una cronistoria di questi fondi. L'altra domanda che pongo, mi è sfuggita, è Villa Sorra. Dove vediamo le opere e rispetto del cronoprogramma, e chiedo il rispetto del cronoprogramma di Villa Sorra, sempre anche commisurato alle, chiamiamoli, sì, qua, al contratto regionale dei finanziamenti. Quindi il cronoprogramma e l'aggiornamento dello stato del procedimento nel rispetto della normativa contrattuale con l'erogazione dei fondi regionali.
Per ciò che riguarda Villa Sorra, il cronoprogramma è al momento assolutamente rispettato. Sta di fatto che andare alla fine di questo anno, 2023, la limonaia dovrebbe essere restituita alla fruizione come da cronoprogramma, e la parte antistante del giardino romantico, che era il primo stralcio di questa progettualità. La villa ovviamente ha delle tempistiche diverse che riguardano la seconda metà del 2025, proprio per le caratteristiche intrinseche al lavoro che viene fatto all'interno del restauro, esempio delle opere che ci sono all'interno della villa. Per quello che concerne il cronoprogramma, questo, l'altra domanda, l'altro pezzo era?
Cioè, il cronoprogramma, se si può avere il cronoprogramma delle opere di Villa Sorra, quindi un riporto,
un prospetto
dall'ufficio tecnico, chiaramente, sì. E gli step di quello che prevede il contratto regionale nel rispetto delle annualità dei lavori da svolgersi per la rendicontazione.
Sì, come dicevo, le sto anticipando già un pezzo del cronoprogramma che poi andremo a dettagliare nei prossimi giorni, però la prima parte, il primo stralcio è già stato fondamentalmente rispettato per quello che riguarda la tempistica della limonaia, della parte antistante di quello che si chiama tecnicamente il giardino razionale. La villa è nella seconda parte del 2025. Grazie.
Un'altra domanda riguarda la riqualificazione del Parco Casa della Salute Regina Margherita. 238.000 euro, vedo che era l'assestato di luglio, chiedevo anche qui il cronoprogramma e la tipologia delle opere.
Sono fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che sono stati messi a disposizione dell'azienda USL che per pertinenza ovviamente gestiscono i lavori e anche il progetto, proprio perché è un'attività che viene effettuata sostanzialmente a casa loro. Detto ciò, anche su questo devo fare un passaggio con l'azienda USL perché non ho in questo momento idea del cronoprogramma delle attività dell'inizio lavori.
Grazie, anche perché ovviamente transitano sulla nostra fiscalità di bilancio. L'altra domanda che mi è sfuggita, chiedo scusa, è manutenzione straordinaria strade e marciapiedi. Dove la ritroviamo? Eccola, forse l'ho vista.
È sparsa un po' di qua, un po' di là.
Era per avere una sintesi.
Ci sono allora,
62.500 che era l'assestamento di luglio.
Finanziato dal contributo statale.
Esatto.
E poi ci sono, dunque... Dopo ci sono interventi di riqualificazione puntuale della via Manzolino, dopo ci sono diciamo, stanziamenti legati a opere individuate, quindi intervento di riqualificazione puntuale della via Manzolino Ovest di 180.000, interventi di riqualificazione puntuale dei sistemi di mobilità di Recovato 50.
Grazie, a questo punto chiedevo se possiamo avere il piano asfalti, chiamiamolo così, sempre dall'ufficio tecnico, qual è il piano asfalti che hanno in gestione. Queste sono già destinate e vorremmo capire anche le altre, i 62.500. Grazie, io ho concluso e ringrazio.
Il piano asfalti dei 62.500?
Di tutte le opere che riguardano l'assestamento delle vie e quindi anche di quelle che abbiamo già visto che sono già destinate a quelle vie. Quindi sarà. E quindi avremo, direi, il quadro annuale degli investimenti per le strade e marciapiedi, se non ho capito male, da questa sommatoria. Straordinario, chiaramente. Le chiedevo, quello ordinario invece...
lo facciamo vedere,
grazie.
È dentro alle spese correnti.
Sì. Grazie, quindi sempre il piano della manutenzione ordinaria, strade e marciapiedi. Grazie, io ho concluso. Se ci sono altre domande, prego Temellini.
Grazie Presidente, avrei una richiesta, se fosse se è possibile. Relativamente alle Marconi, è possibile avere un riepilogo dove si vede quelle che sono state le spese iniziali, le spese finali, sia per la parte della ristrutturazione che della parte dell'affitto dei container? Grazie.
Okay. Se non ci sono altre domande... Dichiariamo concluso il punto 1 e apriamo invece il punto numero 2 che è la presentazione della nota aggiornamento al DUP e bilancio 2024-2026. Chiedo se ci vuole essere una qualche illustrazione preventiva da parte di sindaco assessori presenti oppure se procede il dirigente Lodesani. Prego, Assessore Pastore.
Grazie Presidente. Se quella di prima era l'ultima variazione dell'anno, questo è l'ultimo bilancio di previsione della consigliatura. È un bilancio che, per il quale, insomma, per la cui redazione voglio sin da ora ringraziare la dottoressa Lodesani per lei. L'ultimo bilancio, diciamo, visto che al 30 di novembre lascerà il servizio, insomma terminerà il servizio in questo ente. Voglio ringraziarla appunto insieme alle sue collaboratrici e i suoi collaboratori per il lavoro fatto in questi anni e soprattutto per la predisposizione di questo bilancio che si caratterizza, lo vedremo in seguito, insomma questa è una discussione, una presentazione tecnica, quindi mi riservo di fornire valutazioni politiche più approfondite in sede di consiglio, ma già oggi si può certamente dire che è un bilancio che, per la cui predisposizione è costato tanta fatica, diciamo così, per un adeguamento normativo che negli ultimi mesi ha imposto una tabella di marcia nella predisposizione dei vari passaggi molto molto serrato. Noi, devo dire la verità, insomma, in questi anni abbiamo sempre fatto di tutto per giungere all'approvazione del bilancio al 31-12, per consentire già nelle prime settimane, nei primi giorni dell'anno successivo, insomma, la piena operatività dei nostri uffici. Questo è stato un bilancio particolarmente complicato anche perché, insomma, è ancora una volta è stato caratterizzato da una serie di difficoltà nella formulazione delle previsioni di spesa che l'ente dovrà sostenere per il prossimo triennio a causa delle variabili, insomma, che solo in parte dipendono dal nostro territorio, probabilmente solo in parte dipendono anche dal nostro paese. L'inflazione, il caro materiali, il prezzo dell'energia sono appunto una serie di fattori che rendono lo scenario nel quale ci muoviamo parecchio incerto. Quindi è un bilancio che sono orgoglioso, che siamo orgogliosi, servirà a mantenere il livello dei servizi nonostante tutte le difficoltà che ci siamo detti. È un bilancio che, attraverso il quale si proseguirà nell'azione di investimento, e anche in questo caso, insomma, già in diverse occasioni abbiamo avuto l'opportunità di illustrare al Consiglio l'enorme, mi sento di aggettivarla in questa maniera, quantità di investimenti che in questi anni sono stati trovati, insomma, e sono stati predisposti per la nostra comunità. Grazie Presidente.
Grazie Assessore Pastore. Prego Dottoressa Ludesani.
Sì, allora io ho tutti i documenti del bilancio che vi sono stati trasmessi e andrei ad illustrare la nota integrativa al bilancio, che mi sembra il documento sicuramente più snello e più comprensibile, ecco, che illustra un po' quelli che sono i contenuti del bilancio. Quindi se ce l'avete sotto mano, se l'avete trovato, la nota integrativa, ci siamo? Allora, io direi che saltiamo le premesse e vi porterei direttamente a quello che è a pagina 7, l'equilibrio di parte corrente. Sapete che il bilancio deve essere sempre deliberato in equilibrio in fase di previsione, e tutte le volte che lo si va a modificare l'equilibrio deve essere rispettato. L'equilibrio si compone, diciamo, di due subequilibri, una parte corrente e una parte in conto capitale. L'equilibrio di parte corrente, la normativa ci dice che le spese correnti e il rimborso delle quote capitali mutuo, cioè quelle spese che sono ricorrenti, che ci sono tutti gli anni, devono essere finanziate da entrate ricorrenti, e quindi da entrate come le entrate tributarie, le entrate da trasferimenti e le entrate extratributarie, che sono fondamentalmente le rette, le sanzioni, il fotovoltaico. E nel caso in cui non sia possibile, diciamo, raggiungere l'equilibrio, è possibile utilizzare anche altre entrate che hanno però una destinazione vincolata per andare appunto a finanziare determinati tipi di spesa corrente. E quindi vediamo che abbiamo sia il trend storico, quindi 21, 22, 23, e poi 24, 25, 26. E abbiamo quindi le entrate, vedete il trend delle entrate tributarie correnti ed extratributarie, che poi andremo ad analizzare dopo. E avremo, ve lo dico già da subito, delle componenti che rendono difficili la lettura. E in primis, allora, intanto, come è la prima volta, ci esce il 2020. Sapete che per alcuni anni avevamo avuto la componente 2020 che sballava qualsiasi trend, perché era l'anno Covid, l'anno delle chiusure, l'anno dei servizi che non erano stati erogati, quindi spesa bassa e entrate che avevano fatto registrare dei decrementi. Adesso ci troviamo invece con l'anno 22/23, che vede delle spese correnti molto alte, più alte rispetto agli anni sia precedenti che speriamo futuri, ed è legato al caro utenze. Questo l'anno scorso, se vi ricordate, c'è stato un più 1,5 milioni solo di caro utenze, e questo, se quando si va a vedere i trend, questo sfalsano tutto. Nel 2023 ci si è messo a regime, nel 2024, il trasferimento della funzione istruzione. Il trasferimento della funzione istruzione, che cosa mi comporta? Che mi vengano, che determinate entrate, le entrate da rette e da trasferimenti, vengono incassati dall'Unione, e anche tutta una serie di spese vengono gestite direttamente dall'Unione. Quindi nel nostro bilancio noi troviamo solo il saldo, cioè la differenza tra la spesa e l'entrata che abbiamo trasferito. Quindi vedremo che nelle entrate da trasferimenti ed extratributarie abbiamo dei balzi, così come anche nella parte della spesa dei servizi. L'ho fatta lunga come sempre, scusate. Comunque l'equilibrio di parte corrente, quindi abbiamo le entrate tributarie, trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, abbiamo una quota di entrate correnti di 150.000 euro che vengono destinate agli investimenti, e questi sono gli incassi delle concessioni cimiteriali, ok? E abbiamo invece un'applicazione di avanzo di amministrazione presunto e accantonato per 67.000 euro, e poi applicazione di oneri d'urbanizzazione alla parte corrente per 700.000 euro nel 2024, per 450.000 nel 25 e nel 26. Dopo vedremo che questi proventi, oneri d'urbanizzazione, possono essere utilizzati per finanziare delle spese correnti, non in modo generico, ma solo le spese correnti per manutenzioni. Okay? E dopo avremo il dettaglio di quali capitoli di spesa finanziano questi introiti. A seguire abbiamo le spese correnti per 27 milioni, 26 e 25, 9 nel 24, 25 e 26. Nel 24 abbiamo ancora uno strascico speriamo che vedi veramente che si sgonfi questa partita del caro utenze, e poi abbiamo invece la quota del fondo credito di esigibilità, che sapete dobbiamo andare a stanziare sulla base delle entrate che noi mettiamo al titolo primo, quindi le entrate tributarie, delle entrate extratributarie, e sulla base degli incassi degli ultimi 5 anni noi dobbiamo andarli a svalutare. Anche queste si riducono dal 23 al 24, perché fuoriuscendo tutta la gestione delle rette dell'istruzione, questo fondo credito di esigibilità sarà stanziato nel bilancio dell'Unione. Il bilancio dell'Unione vedrà in entrata le entrate da rete, da mensa, da nidi, pre-post scuola e trasporto, e avrà il fondo credito di esigibilità che andrà ad abbattere appunto queste entrate. Vedete che sul 2021 e 2022 lo stanziamento è a zero, perché questo stanziamento funziona solo in fase di previsione, è uno stanziamento che è intoccabile, non può essere impegnato, non può essere variato a meno che non si riducano fortemente le previsioni o aumentino delle previsioni di entrata, quando si arriva a consuntivo, non essendo stato impegnato, è come se non fosse mai stato stanziato in bilancio, e fa sì che se noi, quando abbiamo chiuso il nostro bilancio a consuntivo, siamo stati bravi e abbiamo messo in sicurezza il bilancio e quindi svalutato tutti i residui attivi o la maggior parte dei residui attivi iscritti, questo meccanismo fa sì che nel momento in cui io chiudo il bilancio che aveva in pancia un fondo crediti dubbia esigibilità di 1.400.000, e questo è il 2023, io di default creo avanzo per 1.400.000 euro. È un meccanismo questo perverso, o meglio, la sensazione è che sia perverso perché secondo me il legislatore non l'ha capito, perché continuano a farmi accantonare delle risorse che puntualmente io libero andare a fine anno. Per cui se l'obiettivo era quello di farmi accantonare delle risorse per poi farle usare per gli investimenti, obiettivo raggiunto. Il dubbio è che non sia chiaro questo meccanismo, perché nel momento in cui io ho messo in sicurezza il mio bilancio, io potrei avere un bilancio in equilibrio e comunque un bilancio in sicurezza anche stanziando meno del fondo credito di esigibilità. E poter stanziare meno del fondo credito di dubbia esigibilità significa poter avere maggiore spesa corrente da destinare. Il problema è che abbiamo delle percentuali blindate, stracontrollate anche dalla Corte dei Conti, e quindi su queste percentuali non ci sono margini di manovra. Diciamo che queste fanno sì che a fine anno si crei poi avanzo libero che può essere per lo più destinato ad investimenti o a finanziare spese correnti non ricorrenti, come appunto è stato per le utenze negli ultimi 2 anni. Quindi vedete nella pagina successiva è riportato quello che vi ho illustrato, cioè che le entrate correnti destinate alle spese in conto capitale sono costituite dai proventi derivanti dalle concessioni pluriennali cimiteriali per un importo di 150.000 euro. Quindi queste, pur essendo incassate nella parte corrente, vanno e sono destinate a finanziare degli interventi di manutenzione straordinaria e sui cimiteri, in parte investimenti. Poi abbiamo applicato avanzo accantonato presunto per 50.000 euro per finanziare dei conguagli di utenze che sicuramente verranno avanti nel 2024, e 17.948, questo è l'avanzo accantonato presunto relativo all'indennità di fine mandato del sindaco in previsione della liquidazione delle competenze al termine del mandato 2019-2024. Per l'esercizio 24 abbiamo detto che sono applicati oneri di urbanizzazione alla parte corrente. A pagina 9, 8 e 9 viene dettagliata la normativa che è stata modificata con la legge di bilancio 2016. E che prevedeva che a partire da gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi sono destinati esclusivamente, senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. E poi abbiamo indicato quali sono le opere di manutenzione e di urbanizzazione primaria e secondaria. E poi a pagina 9 è riportato il dettaglio di tutte le spese correnti previste appunto a bilancio che sono finanziate dagli oneri di urbanizzazione. Poi abbiamo l'equilibrio in conto capitale, ve lo accennavo prima, abbiamo 2 equilibri, uno in conto capitale, uno in conto investimenti, corrente uno in conto capitale, e abbiamo proventi e oneri di urbanizzazione, contributi, conto capitale, alienazione. Vedete che abbiamo un picco, ma diciamo che lo vedremo bene dopo. Questo è la coda PNRR, ok? Quando vediamo i contributi conto capitale su 2024. E poi abbiamo invece 150.000 euro di entrate correnti che finanziano spese in conto capitale e invece delle entrate come gli oneri d'urbanizzazione che vengono incassati invece tra le entrate in conto capitale che vengono destinate alla parte corrente. E quindi a pagina 12 abbiamo poi quello che è l'equilibrio di bilancio generale, quindi sia di parte corrente che di parte in conto capitale. Io andrei a questo punto ad illustrare quelli che sono quello che è il dettaglio delle diverse entrate e spese previste appunto a bilancio. A pagina 13 abbiamo l'analisi del titolo primo delle entrate, cioè delle entrate tributarie. Abbiamo una prima tabella riepilogativa, vedete, e a seguire il dettaglio delle varie voci, dove vediamo che praticamente abbiamo un mantenimento tra il 23 e 24, abbiamo un incremento solo di 100.000 per quanto riguarda gettito dell'addizionale IRPEF, non perché sono modificate le aliquote, siamo all'8 per 1000 limite massimo, ma perché c'è comunque un incremento rilevato della base imponibile e quindi dei gettiti. Per il resto abbiamo 6 milioni e 3 di incassi per quanto riguarda l'IMU, 1 milione e 3 di recupero invece IMU, quindi questi sono accertamenti che vengono emessi nel corso dell'anno. Questa è una quota che genera, e vedremo dopo, una grossa fetta del fondo crediti di dubbia esigibilità, addizionale IRPEF per 4 milioni e 100, abbiamo recupero TARES TARIAN precedenti, qui abbiamo sempre la quota legata, l'avevamo visto prima sulla variazione di novembre, la quota legata agli incassi delle sanzioni e degli interessi, perché invece la parte legata alla componente di tassa rimane incassata a residui che mi genera poi avanzo. Poi abbiamo il fondo di solidarietà comunale spacchettato di fatto nelle sue tre componenti, perché se uno fa la somma ci vengono di fatto trasferiti più di 4 milioni di euro, ma se si va a fare il dettaglio la maggior parte di questi 4 milioni di euro sono figli di trasferimenti che ci vengono dati per riduzioni delle manovre imposte. Di fatto la quota netta che ci arriva come trasferimento statale è di 283.000 euro. Le aliquote IMU vengono confermate da alcuni anni, avrebbe dovuto dalla legge del 2019, quindi la legge di bilancio, aveva previsto che praticamente il Ministero elaborasse una specifica griglia nella quale andare a collocare le aliquote IMU. Doveva andare a individuare le casistiche e il comune avrebbe dovuto prendere le casistiche individuate dal Ministero, provare a vedere se le aliquote che ha negli anni deliberato andavano a incasellarsi lì, altrimenti avrebbe dovuto fare delle manovre. Il ritardo di dunque legge di bilancio 2019, quindi non è uscito nel 20, nel 21, nel 22, quindi il ritardo di 3 anni, era uscito quest'estate questa griglia, ci si stava lavorando perché avevamo due aliquote, in particolare una del 4 per 1000, tra l'altro assolutamente residuali, che non riuscivamo a capire dove andare a collocare. E sembra che ci siano dei problemi proprio sulla piattaforma che è stata messa a disposizione dei comuni, quindi che slitti anche questo adempimento, perché altrimenti saremmo dovuti andare in occasione della delibera del bilancio 24-26, quindi quella che è prevista per dicembre, andare a deliberare le aliquote IMU all'interno di questo nuovo prospetto ministeriale, che cioè, ce l'ha un suo senso, perché e noi siamo 8.000 comuni, 8.000 aliquote, 8.000 casistiche, e si può anche capire come a un certo punto il Ministero ci dica basta estro, state dentro determinate casistiche, perché mettiamoci nei panni anche dei contribuenti o comunque degli studi, che commercialisti o chi per loro, che vanno a compilare i vari F24, nel caso si abbiano più immobili su comuni diversi, molto probabilmente ognuno ha il suo regolamento, ognuno ha la sua casistica, e sicuramente la cosa non aiuta. Quindi si andrà in questa direzione, sembrava dovesse essere quest'anno, sembra che per problemi tecnici venga slittato nell'anno prossimo. E quando abbiamo elaborato la nota integrativa, avevamo scritto il decreto del 7 luglio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote, perché ci aspettavamo di presentarvi poi in commissione e poi in consiglio questa delibera con queste casistiche, ma sembra che slitti tutto all'anno prossimo. Vedete che sono riportati i gettiti a pagina 15, gli incassi degli ultimi anni sull'IMU e i gettiti dell'addizionale IRPEF fino al 2021, quindi c'è un incremento, un balzo, vedete c'è stato nel 2019 4 milioni di addizionale, questi dati Ministero, nel 2020 c'è stata una riduzione, nel 2021 un balzo in avanti. Sul fondo di solidarietà comunale, ne parlavamo prima nelle sue tre componenti, e anche qui ci si aspettava un incremento, la legge di bilancio sta già parlando di tagli, era da un po' di anni che insomma, a livello di tagli c'era un po' di calma, tagli che non sono contenuti all'interno della nota integrativa, perché noi abbiamo elaborato il bilancio a legislazione vigente. Okay? E negli ultimi due anni abbiamo avuto maggiori risorse collegato ai livelli essenziali delle prestazioni, sui servizi sociali, sui nidi e sui trasporti disabili. Avevamo illustrato l'argomento complicato con il consuntivo 2022. Nel 2022 c'erano state assegnate 37.000 euro in più di risorse sui nidi se noi andavamo a dimostrare che avevamo istituito 3 posti in più di nidi. Nel 2023 dobbiamo andare a dimostrare di aver istituito 5 posti in più di nidi rispetto al 2018, scusate, mi sono dimenticata di dire il termine di paragone, e per arrivare addirittura al 2027 con più 47 posti. Okay? C'è un balzo incredibile che è figlio del fatto che nel 2026 termina PNRR con tutti i finanziamenti anche per l'attivazione di nuovi degli stabili, e quindi dopo ti dicono ti do i soldi per finanziare i servizi, perché ti posso dare i soldi per finanziare il fabbricato, però poi sappiamo che sono servizi costosi per la collettività. E poi è logico che questo più 47 del 2027, che è pas domani fondamentalmente, che sembra tanto, vedremo come andrà, perché avevamo un po' guardato quello che era il trend 2018-2021 delle nascite e avevamo visto che se il trend era quello non sarebbero stati necessari 47 posti, che sono quelli che permettono all'ente di arrivare al 33%, al famoso 33% dell'offerta di servizi nido rispetto alla popolazione 0-3. Cioè, diciamo che sono stati fatti delle stime con una grossa implementazione di posti su un trend di nascite che però è in rotta di collo e quindi molto probabilmente serviranno molti meno posti per raggiungere la quota del 33%. E per quanto riguarda invece i trasferimenti correnti, ecco qua vi porto al dettaglio a pagina 19, vediamo quelli che sono un po' il discorso che vi dicevo prima, cioè qua iniziamo a vedere tutta la parte che dal 2022 al 2024 è stata trasferita in Unione. Vedete infatti che dal 2023 al 2024 c'è un balzo che si va dai 3.800.000 ai 2.600.000. Se andiamo a vedere proprio il dettaglio, a parte la questione che è venuto meno il fondo statale caro energia di 225.000 euro che ci è stato riconosciuto su 2023, però vedete che vengono a meno tutti i trasferimenti statali o provinciali o regionali collegati alla gestione dei servizi educativi. All'interno di questo schema troviamo, siccome era stato chiesto prima, una delle due voci di introito del fotovoltaico. Abbiamo contributi incentivanti per le energie rinnovabili di 1.484.000. Okay? E gli introiti, le componenti sono due. Una lo troviamo all'interno dei trasferimenti perché è la quota di contributo per kilowatt prodotto, okay, che rimane fisso, invece tra le entrate extratributarie abbiamo invece la quota che viene ceduta di energia e quindi viene acquistata a prezzi di mercato da metà 2023, perché per tutto il 2022 sono stati bloccati per evitare i famosi extra profitti. Okay. Ecco, a pagina 20 c'è non il dettaglio degli importi, ma il dettaglio dei progetti finanziati dal PNRR per quanto riguarda il digitale, che sono l'abilitazione, facilitazione e migrazione al cloud, piattaforma nazionale digitale dati, esperienza dei servizi pubblici, adozione pago PA e APO, adozione di identità digitale, digitalizzazione degli avvisi pubblici. Quindi sono 2, 4, 6. 6 progetti PNRR che sono stati finanziati. E per quanto riguarda le entrate extratributarie, vi porto a pagina 23 dove c'è appunto il dettaglio e anche qui vediamo che vengono meno tutte le entrate collegate alla parte scolastica, in riduzione già dal 2023 perché sul bilancio 2023 hanno quotato solo per il periodo gennaio-agosto. E vedete, ecco, alla seconda riga, introiti, cessioni, energia fotovoltaico, è la seconda quota di cui parlavamo prima, quindi questo è l'introito presunto collegato alla cessione appunto dell'energia prodotta che viene acquistata a prezzi di mercato. Nel 2022 vedete questo picco di 709.000 euro, è un picco fittizio e dopo vedremo in spesa un importo altrettanto elevato sul 2022 perché nel 2022 a gennaio con uno dei tanti decreti era stato messo, come dicevo prima, un tetto alla tariffa che veniva riconosciuta per la cessione di energia elettrica prodotta appunto da fonti rinnovabili e cosa è successo? È successo che comunque il GSE, che è l'ente gestore dell'energia elettrica, ha continuato comunque a riconoscerci fino a ottobre gli introiti della cessione a prezzi di mercato e ce li ha pure pagati, se non puoi chiederci giustamente l'emissione di una nota di accredito, perché comunque cioè, non erano dovuti, la normativa diceva altro, e quindi noi ci siamo trovati a registrare in entrata questi incassi, ma poi vedremo e ve lo evidenzierò, in parte spesa, cioè un picco di spesa appunto sulla missione dove noi andiamo a registrare le spese del fotovoltaico, che è legato al fatto che questi soldi non erano dovuti e li abbiamo restituiti. Nel 2021 vedete che c'è l'importo abbastanza importante di 321.000 euro perché iniziava a crescere il costo delle utenze, non era ancora intervenuta la norma che fissava il limite che calmierava la tariffa, e quindi sul 2021 in effetti avevamo avuto molti più introiti perché avevamo tra virgolette beneficiato del caro energia dal punto di vista delle entrate. E quindi vabbè, vedete tutta la parte dell'asilo, introiti da prolungamento orario, asili nido, mense scolastiche, trasporti scolastici, vedete vengono tutte azzerate, prima si riducono sul 2023, poi vengono azzerate proprio perché queste saranno incassate dall'Unione. Una voce che è esplosiva la troviamo quasi in fondo, è rimborso comando personale presso altre amministrazioni, vedete che passa da 8.000 del 2021, 14.000 nel 2022, a 283.000 nel 2023, 509 nel 2024 per poi sgonfiarsi di nuovo. Trattasi sempre della questione dei servizi educativi in Unione, il personale non è ancora stato trasferito, quindi il personale del Comune di Castelfranco Emilia è stato comandato all'Unione, quindi fisicamente viene, è ancora in busta paga nel Comune di Castelfranco Emilia, è pagato dal Comune di Castelfranco Emilia, infatti vedremo che le spese di personale su 2023-2024 non calano, mentre invece caleranno nel 2025 quando si presume ci sia il trasferimento. Nel momento in cui non c'è il trasferimento ma io comando personale, l'Unione mi rimborsa le spese di personale. Infatti vedete che il capitolo di introito delle rimborsi spese con personale comandato schizza su nel 2023 perché è stato comandato da settembre, quindi sono solo 4 mesi, mentre invece viene comandato per tutti i 12 mesi nel 2024 e si ipotizza che il trasferimento sia a decorrere dal 2025 e quindi diciamo che si torna con un importo più o meno in linea con quello degli anni precedenti. Quindi questo era per spiegarvi diciamo il picco di questa voce. Per quanto riguarda invece le spese correnti, ecco qui c'è un po' il discorso che vi facevo prima, da prendere un po' con le pinze, perché se uno prova a vedere i trend e cercare di capire che cosa è successo, si ritrova con dei picchi che sono legati per lo più alle utenze nel 2022 e nel 2023. Vi segnalo quelli che possono essere diciamo più che saltano all'occhio: alla missione servizi istituzionali generali di gestione, quindi alla missione 1, vedete al programma 8 statistica e servizi informativi, vedete un picco 2023-2024, questi sono i progetti PNRR finanziati appunto dai fondi PNRR, quindi abbiamo un finanziamento in entrata e abbiamo la spesa che viene finanziata da questo, quindi abbiamo questo picco per questi 2 anni e poi dopo invece la spesa si assesta più o meno ai livelli precedenti. Per quanto riguarda appunto l'istruzione e diritti, vedete si passa da 4 milioni a 3,8, servizi ausiliari all'istruzione, all'interno di questo abbiamo il trasferimento all'Unione, Poi volevo farvi vedere ancora missione 4. Cala invece molto pagina 26, missione 12, diritti sociali, politiche sociali, famiglia, interventi per l'infanzia e minori, asilo nido. Ecco, all'interno di questa voce di bilancio c'era la spesa dell'asilo nido, okay? Che è stata trasferita all'Unione. La spesa legata alla questione della tariffazione GSE, invece la vediamo a pagina 26, sempre, dove troviamo la voce energia e diversificazione. E vedete che c'è il picco dal 2021 da 1,488 a 1,944 del 2022, per poi tornare su 2023 a 1,5. Nel 2022 c'è appunto la quota che noi abbiamo rimborsato al GSE, perché ci aveva riconosciuto e pagato una quota che assolutamente non era dovuta. Poi vedete, abbiamo i fondi accantonamenti, fondo di riserva, fondo credito di esigibilità, e poi abbiamo la quota di interessi passivi che va in riduzione, perché poi si riduce, e lo vedremo anche dopo, il debito residuo. Non è previsto contrazione di mutuo, quindi di anno in anno cala il debito residuo e calano anche gli interessi, che sono tutti a tasso fisso. E a pagina 27 c'è la spesa corrente per macro aggregato, quindi è sempre la spesa corrente che abbiamo visto prima l'abbiamo suddivisa per missioni e programmi, adesso la vediamo per macro aggregato, cioè per tipologia. E vediamo che la spesa reddito lavoro dipendente cala, vedete, fortemente nel 2025, a fronte dell'ipotesi di trasferimento del personale educativo all'Unione. Vedete l'evoluzione della spesa di acquisto di beni e servizi e trasferimenti correnti, in forte riduzione dal 2022 al 2024 per effetto appunto sempre del trasferimento della funzione istruzione, perché diciamo che la spesa si evolve e passa da spesa di acquisto di beni e servizi a spesa per trasferimenti correnti, perché quella invece aumenta, quindi ne cala uno e aumenta l'altra. Non di pari importo, perché la spesa per trasferimento corrente altro non è che il saldo tra tutte le spese che noi gli andiamo a trasferire e tutte le entrate che gli abbiamo trasferito. Poi, per quanto riguarda invece a pagina 28, c'è la dimostrazione del rispetto dei tetti di spesa del personale. Sapete, ne parliamo sempre, che nel momento in cui si pensa di provare a ipotizzare una sostituzione all'interno delle risorse a disposizione dell'ente, noi abbiamo tutta una serie di limiti da andare a rispettare, il primo dei quali è il rispetto della media 2011-2013 per quanto riguarda i limiti di spesa. I limiti di spesa 24, 25 e 26 vengono rispettati. All'interno di questa voce non vengono giustamente conteggiati gli adeguamenti contrattuali, perché se mi si chiede di rimanere all'interno di una media, c'è un errore, 2011-2013, è talmente tanto vecchio come il 2013 che viene da scrivere 2023, adesso lo correggiamo. Se uno mi chiede di rimanere all'interno della media 2011-2013, è logico che non mi puoi andare a chiedere di conteggiare gli adeguamenti contrattuali, perché altrimenti saremmo fuori. Quindi dobbiamo rispettare sia questo tetto di spesa, e per quanto riguarda invece dal punto di vista dei tempi determinati, abbiamo anche qui un altro tetto di spesa legato al 2009, e un limite di spesa, un limite sia per quanto riguarda la spesa che per quanto riguarda le teste. Quindi di spesa non possiamo superare i 400.000 euro di tempi determinati e come spesa totale. Come teste non possiamo superare il 20% del personale a tempo indeterminato. Quindi si potrebbero attivare tempi determinati per un massimo di 31 unità, quelli programmati sono 8. Okay? Quindi su questi limiti, soprattutto del tempo determinato, direi che questo ente sia assolutamente virtuoso, anche perché si cerca di ricorrere il meno possibile a questa forma di contratto. E, per quanto riguarda il rimborso prestiti, abbiamo circa poco più di 400.000 euro previsto su 2024, pagina 29. Poi abbiamo a seguire, ma io le vedrei gli investimenti a parte col dettaglio delle forme di finanziamento. Per quanto riguarda invece a pagina 31 l'accensione di prestiti, non è previsto nuovo debito, vedete che dal 2010 che non viene contratto nuovo mutuo e quindi andiamo verso una riduzione progressiva anche del debito residuo per abitante. I limiti nel caso in cui si volesse contrarre debito dal punto di vista del testo unico ci sarebbe spazio, è logico che se si contrae nuovo debito, oltre ad avere spazio dal punto di vista dei limiti del testo unico, bisogna poi anche trovare finanziamento negli anni successivi all'anno in cui viene contratto il mutuo, perché significa poi andare a restituire maggiori interessi e maggiore quote capitali. E, ecco, a pagina 32-33 c'è il piano triennale delle opere pubbliche e fondamentalmente gli investimenti in conto capitale, dove all'interno della previsione 24-25-26 sono riportati sia le nuove opere ma anche quelle che derivano dai cronoprogrammi e dai finanziamenti, in particolare finanziamenti PNRR che abbiamo ottenuto negli anni scorsi e che hanno, vedete, terminano fondamentalmente tutti attorno al 2025. Quindi abbiamo comunque ancora Villa Sorra, l'ex Frigobini, il centro storico Terzo Stralcio, l'ex Casa Operaia, le circondarie, demolizione e ricostruzione del Nido e la scuola d'infanzia Walt Disney. Poi abbiamo ultima tranche dell'efficientamento energetico di 130.000 euro, che questo è un trasferimento statale che è stato fatto rientrare all'interno dei fondi PNRR, la manutenzione straordinaria cimiteri per 150.000 euro, che è quella quota che è finanziata dalle concessioni cimiteriali che viene incassata in parte corrente, e poi abbiamo manutenzione e sviluppo parchi aree verdi, viabilità e riqualificazione centro storico di Panzano e di Piumazzo, entrambi finanziati con alienazione patrimoniale che altro non è che ERA, la vendita della quota libera di ERA. A pagina, quindi sempre a pagina 33 c'è poi riportato lo specchietto della tipologia delle forme di finanziamento che vanno appunto a coprire gli interventi in conto capitale. A pagina 34 abbiamo la previsione delle anticipazioni di tesoreria, ogni anno viene prevista. È da anni che non attingiamo più che non viene attinto all'anticipazione di tesoreria, che altro non è che una sorta di scoperto di conto corrente. Non abbiamo problemi di cassa e quindi non abbiamo avuto bisogno appunto di andare tra virgolette sotto a livello di conto corrente. A pagina 36 c'è il dettaglio della costruzione del fondo credito di dubbia esigibilità, che viene costruito tenendo in considerazione gli incassi degli ultimi, l'andamento degli incassi degli ultimi 5 anni, e vedete che per ogni voce di bilancio, recupero evasione tributaria, affitti attivi, sanzioni per codice a violazione, illuminazione votiva, proventi di autorizzazione, permesso a costruire, in base allo stanziamento previsto in entrata corrente viene conteggiata la percentuale e viene stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità in parte spesa. A pagina 37 c'è un vedo e prevedo, come lo chiamiamo noi, c'è il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2023, cioè quello che ipoteticamente potrà venire fuori dall'elaborazione del consuntivo appunto 2023. E da questo avanzo andiamo a dire che ne applichiamo a pagina 38, applichiamo 67.948 euro di quota accantonata, che sono 50.000 euro, avevamo detto prima, per i conguagli utenze che verranno avanti nel 2024 e 17.000 euro per il fondo indennità e di fine mandato. A seguire abbiamo l'ennesima analisi dell'elenco enti e organismi strumentali, è sempre la stessa, l'abbiamo visto col bilancio consolidato, lo vedremo con la delibera delle partecipazioni a dicembre. E poi abbiamo un remember di quello che erano le regole del pareggio di bilancio, vedremo che cosa salterà fuori, che cosa ci chiederanno di fare in futuro. E la parte legata a pagina 43, fondo rischi garanzia debiti commerciali, che è un ulteriore fondo, quindi pensate all'aggravio dal punto di vista della spesa che devono stanziare gli enti che sono in ritardo con i tempi di pagamento e hanno delle fatture e dei debiti ancora impagati. Noi non siamo in queste condizioni, quindi non abbiamo bisogno di andare a stanziare ulteriori risorse in spesa corrente e quindi andare a comprimere la capacità di spesa. A pagina 44 sono riportati tutti i progetti PNRR finanziati con il dettaglio dei singoli importi. Dopodiché, come appendice, c'è il risultato di amministrazione presunto, quote accantonate, quote vincolate, quindi come si pensa il dettaglio che si pensa possa portare nel momento in cui si andrà a definire il consuntivo 2022 e le modalità di conteggio del fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi i vari dettagli delle varie voci di entrata con gli accertamenti e gli incassi rilevati negli ultimi 5 anni. Io avrei finito, se avete...
Mi limiterei a non fare domande, questa sarebbe una disamina, a meno che non ci siano delle cose non percepite al momento. Sapete che abbiamo una commissione di approfondimento alla quale dedicheremo tutte le domande che i commissari vorranno approfondire, fatto salvo che non vi sia qualcosa di immediata. Prego. Piacqua Dio.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Chiedo se in aggiunta è possibile ricevere relativamente alla pagina 20, entrate titolo 3, proventi derivanti dall'attività di controllo, repressione, irregolarità ed illeciti, sul trend storico 21-23 un documento di una tabella che divida tutte le varie voci, quindi un particolareggiato di tutte, del milione...
È IMU, è tutta IMU.
Tutta IMU, 1.325.000?
È tutta IMU.
Ah.
Sì, noi di fatto facciamo accertamenti solo per l'IMU, perché ormai la Tari sono passati 5 anni, quindi stiamo solo incassando quello che siamo riusciti, diciamo, a mandare a riscossione coattiva. È tutta IMU, l'addizionale, noi la incassiamo e basta, non è nostra competenza fare gli accertamenti, perché quella è quota IRPEF, quindi Agenzia delle Entrate.
Grazie. E l'altra, se posso, Presidente, è solo un chiarimento al volo, al pagina 23, dividendi società partecipate,
sì. Sì.
Immagino che si riferisca ad ERA?
Sì,
tutto?
Esatto, esatto, in calo nel 2026, dovrebbe essere così,
sì.
Perché si è ipotizzata la vendita delle quote libere nel 25.
Grazie.
Prego.
E in ultimo, in merito invece ai proventi da multe, se è possibile avere una tabella aggiornata, sempre divisa per singola voce, sì. degli ultimi 3 anni. Grazie. E alla fine.
Ci sono altri chiarimenti? Temellini?
Grazie Presidente. Chiedevo una cosa. Io ricordavo che il personale, parlo dei servizi educativi, era stato previsto nel 2024.
Il trasferimento? Cioè,
trasferimento. Come mai è cambiata? Ho capito bene, no? Che quindi nel 2024 non è trasferito, quindi troviamo dei valori che ci falsano un po', comunque, che creano un po' di... Perché viene trasferito nel 2025? Ci sono dei motivi particolari perché questo fatto non è accaduto? Non accadrà. Grazie.
A livello di unione hanno deciso di puntare prima a fare, diciamo, una sorta di assestamento all'interno del servizio trasferito e poi di pensare al trasferimento dopo. È stata una decisione chiesta anche a livello sindacale, i sindacati l'hanno chiesto, è stato accordato.
Quindi non è una cosa specifica per Castelfranco, è per tutti i comuni dell'Unione?
Sì.
Grazie.
Bene, se non ci sono altre richieste di chiarimenti, chiedo se vogliamo... Prego Acquaviva.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo chiedere una cosa, dottoressa Lodessani. Nella pagina 23, al capitolo entrate, per quanto riguarda il canone occupazione suolo pubblico, io vedo tutte le voci sono a zero, se sì. Volevo capire... qualcosa. Grazie.
Rispondo io semplicemente ricordando che dal 2014 non c'entra niente.
Non sto zitto.
No, nel senso che volevo dire che il plateatico e l'occupazione di suolo pubblico dal 2014 era per determinati esercizi commerciali e era esente, pensavo che si riferisse a questo, invece non è questo.
È che dal 2021 il canone di occupazione suolo pubblico, unitamente, avremmo dovuto anche tirarla via questa riga, unitamente a, aspetta che la porto su, vediamo un po' se abbiamo tenuto anche l'altra riga zero, sì, unitamente a pagina 13 all'imposta sulla pubblicità, diritti pubblica fissioni, sono confluite nel canone patrimoniale unico. Quindi prima, a pagina 13, avevamo imposta di pubblicità, diritti e pubblica fissioni che sono a zero dal 2021 in avanti, perché dal 2021 sono state trasformate nel canone unico patrimoniale, che troviamo la previsione nella riga successiva, per 313.000 euro, a pagina 23, ci si è ritrovato? $313.000 nel 21. 21, 366 nel 22, 340 nel 2023. Di fatto il canone di occupazione suolo pubblico è confluito lì dentro. Avremmo dovuto tirarla via dalla tabella, nel senso che effettivamente può portare a confusione. Fino all'anno scorso si sarebbe visto che fino al 2020 c'era il canone di occupazione suolo pubblico e non c'era il canone unico patrimoniale, invece quest'anno, essendo che è entrato in vigore nel 2021, appare a zero il canone di occupazione suolo e invece è popolato solo la casella del canone unico patrimoniale. Però di fatto è confluito lì dentro, insieme alla pubblicità.
Piacodio.
Grazie Presidente. È un chiarimento in merito alla lettura di una tabella della sezione operativa all'interno della nota di aggiornamento, pagina 149, sui comparti produttivi e i comparti residenziali. Volevo capire sostanzialmente la differenza in termini tra autorizzati e in corso di autorizzazione e approvazione. Cioè in corso di autorizzazione e approvazione ci sono due diverse colonne alla fine. Che 149. 149. 149. Ah, quindi rimandiamo a... Perfetto. Grazie.
Se non ci sono altre domande, se non si vuole dire altro sulla nota di aggiornamento al DUP, non so, magari evidenziare quali sono le variazioni.
L'unica variazione che c'è stata è l'adeguamento della parte finanziaria sulla base del bilancio 24-26 e l'adeguamento rispetto alla nota d'aggiornamento al DEF nazionale. Per il resto, sia a livello di progettualità che di piano operativo, non è stato cambiato nulla.
Grazie. Quindi direi che possiamo considerare esaurita la presentazione della nota di aggiornamento al DUP al bilancio 2024, 20 e 26. Le domande di rito che non ho fatto prima anche per il punto 1 e la unisco a quella del punto 2, chiedo ai commissari se vogliono andare direttamente al voto nel Consiglio Comunale che verrà convocato per questi punti o in discussione. Prego la parola ai commissari.
Faccio io per tutti, penso che andiamo in discussione con tutto.
Bene, grazie. Passiamo alle varie ed eventuali. Do io un paio di comunicazioni e mi sono aggiornata sulla commissione che si è tenuta il giovedì 19 ottobre e ho visto che sono stati, ho ascoltato che la commissione ha convenuto di spostare in un termine più o meno indicativo di 15 giorni la successiva convocazione per gli istituti di partecipazione statuto comunale. Quindi mi riservo di parlare con l'assessore Pastore per dare seguito a questi tempi e conoscere lo stato del procedimento confronto in corso, tenendo presente che si erano dati degli step di approvazione in certi limiti, si era detto fine novembre per il bilancio comunale, comunque quello che ci verrà detto, ma anche per consentire poi il successivo percorso, che sarà sicuramente più laborioso, della parte regolamentare. L'altra comunicazione che vi do è che mi impegno di ricontattare il Presidente Po della Commissione 3 per capire lo stato del procedimento del regolamento sul verde, che il cui regolamento era stato condiviso all'unanimità in un Consiglio Comunale nella sua, diciamo, adeguamento. Se non ci sono altre comunicazioni, Bene, quindi dichiariamo chiusa la Commissione 1 di oggi alle ore 20.34, ricordando che la registrazione della Commissione, quindi in formato audio, è consultabile sul sito web istituzionale al link Commissione Consigliare 1. Grazie a tutti, buona serata.